Vogliamo pregare e poi iniziamo a vedere dalla scrittura cosa Dio ci vuole dire stasera. Nostro Dio e caro Padre, veniamo davanti a te. Ti ringraziamo perché abbiamo la possibilità di leggere la scrittura. Abbiamo l'onore e il privilegio di essere ammaestrati da te. E in essa, Signore, troviamo tanti messaggi d'amore, troviamo messaggi di incoraggiamento, troviamo messaggi di esortazione, troviamo anche messaggi di allarme, come magari vedremo questa sera. E noi ti chiediamo di essere attenti e aperti a ricevere il tuo messaggio, la tua verità. Fa, Signore, che possiamo imparare sempre di più da te, per essere più simili a te, glorificarti. Grazie in Cristo Gesù. Amen.
Amen.
Ok, allora apriamo le nostre Bibbie nel libro di Giuda. Se vi viene più facile beccare l'Apocalisse, poi andate dietro di uno e trovate Giuda. Quindi, per chi non lo sapesse, i prossimi mercoledì in chiesa andremo a vedere, a leggere questo libro insieme. Due settimane fa c'è stata la prima sessione che Paolo ha portato e ha trattato i primi due versi, e stasera insieme andremo a vedere invece i versi 3 e 4. Non vi dico il capitolo perché è solo un capitolo, come sapete, come vedete. Allora, sapete, lo scopo della lettera è riassunto proprio in questi due versi. Non c'è una particolare introduzione o qualche crescendo sull'argomento. Questi versi vanno immediatamente al dunque, portano l'attenzione proprio sul motivo per cui questa lettera è stata scritta. E il motivo è questo: esortare i credenti a combattere per conservare le autentiche verità del Vangelo, senza alterazioni, senza alternative. Giuda scrive con un carattere di urgenza, come vedremo, avvertendo i credenti riguardo a false dottrine insegnate da falsi maestri. Ok, leggiamoli. Quindi Giuda 3. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una volta e per sempre, perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Ok, andiamo a vedere un po' più in profondità questi due versi. Fin da subito possiamo notare una suddivisione in due parti. Il verso 3 potrebbe avere il titolo «Urgente appello all'allerta». E il verso 4 qualcosa del tipo «La natura della minaccia». Andiamo a vedere quindi il verso 3. Qual è la prima parola? Carissimi. Fin dall'inizio notiamo un approccio pieno di affetto da parte di Giuda verso i suoi fratelli destinatari. Sembra che Giuda piace particolarmente questo appellativo «carissimi», perché lo troviamo ben tre volte in una lettera che possiamo definire breve, telegrafica, per i curiosi, è al verso 17 e al verso 20, proprio all'inizio, troviamo di nuovo questo carissimo. Carissimo significa di gran valore, importante, prezioso. È proprio per questa motivazione che Giuda si sente in prima istanza volenteroso a scrivere questa lettera, perché li amava di cuore. Anche se, come vedremo, sarebbe stato molto più felice di scrivere un messaggio diverso. Non doveva essere questa la lettera di Giuda, in realtà. Infatti, come continua, come abbiamo visto anche nel verso 3, sembra che inizialmente Giuda aveva un gran desiderio di scrivere questa lettera per parlare di altro, per parlare della bellezza del Vangelo, della gioia condivisa come discepoli di Cristo e quindi come figli di Dio. E invece ci è arrivata questa lettera. Possiamo immaginare che Giuda aveva in programma di scrivere un testo pieno di belle riflessioni gloriose, era desideroso, magari aveva già preparato una prima bozza, ogni tanto si sedeva, prendeva degli appunti, qualche concetto, qualche idea, e poi dopo qualche giorno magari sarebbe venuta fuori una bellissima lettera da mandare ai suoi cari fratelli a cui teneva tanto. Ma purtroppo le cose sono andate diversamente, sono cambiate certe situazioni. Sembra infatti che l'idea di una lettera piena di gioia e contemplazione si sia trasformata in una lettera di urgenza e piena di allerte. Sicuramente nel frattempo qualcuno è andato da Giuda e gli ha riferito qualcosa. Gli ha riferito che si sono infiltrati, come vediamo, tra di loro certi uomini e non sono arrivati da soli. Questi uomini hanno portato con loro tutto un enorme bagaglio di falsità e concetti sbagliati riguardo alla fede genuina. Possiamo immaginare che Giuda ora è sconvolto, è turbato, magari anche arrabbiato dalle notizie ricevute, e sicuramente di conseguenza la cosa lo avrà fatto anche preoccupare un po', e quindi a questo punto non può continuare la sua lettera che aveva in mente, deve fermarsi, mettere da parte quelle belle pagine scritte fino in quel momento, iniziare da capo, prendere foglio nuovo e cambiare completamente tema. Ed ecco infatti che c'è scritto che si trova costretto, sempre al verso 3, a scrivere invece per esortare a combattere. Il periodo tranquillo era finito, come un'antica città in cui i nemici sono alle porte, non c'era più pace. Ora i tempi sono cambiati e purtroppo è il momento di entrare in guerra. Perché? Perché c'è una minaccia ed è molto pericolosa, e Giuda è subito reattivo contro questa minaccia. Non la prende alla leggera, non dice sì, vabbè, dai, facciamo passare del tempo, vediamo come vanno le cose, si riprendono. No, quella di Giuda non è neanche una cortese chiamata a rivalutare qualcosa, sapete, ripensateci, o un incoraggiamento a fare un'analisi più accurata. No, è un allarme di codice rosso. Fin da questi primi versi possiamo notare il carattere di urgenza di questa lettera. C'è un messaggio molto importante, molto urgente da trasmettere. Quindi, come dicevamo, Giuda, sempre al verso 3, esorta i credenti a combattere, proprio così. Combattere strenuamente per la fede. Fede che è stata trasmessa, dice, a noi santi una volta e per sempre. Ciò vuol dire che non deve essere cambiata, non ha bisogno di modifiche, non va in prescrizione col passare degli anni. Non è da aggiornare, da rivedere ogni volta che magari passano, cambiano i tempi per qualche motivo, non deve adattarsi alla filosofia di pensiero di questa società o di altre. È stata trasmessa in un certo modo e così dobbiamo prenderla e così dobbiamo lasciarla e tenerla. E quando qualcuno inizia a dirci il contrario, allora quello è il momento di lottare per difendersi. Ci si potrebbe a questo punto chiedere, ma non potremmo prenderla un poco più alla leggera? Forse Giuda sta un pochino esagerando, o magari anche noi stiamo un po' esagerando a pensarla così, a essere così preoccupati in questi casi? La risposta è no, perché il puro Vangelo, la pura verità biblica è qualcosa per cui vale la pena combattere, è degna della nostra attenzione, è degna della nostra allerta. E qui potrebbero nascere altre domande, per esempio: ma bisogna essere pignoli su ogni pensiero, ogni punto di vista che è diverso dal nostro? Si può riconoscere una persona come fratello anche se non la pensa del tutto come noi? Certo, ovvio, questo è basilare. Ci sono passaggi della scrittura difficili da interpretare a volte, dove nemmeno i grandi teologi più conservatori sono tra loro d'accordo. Quindi amarci e accettarci nonostante le differenze che possiamo avere è qualcosa che glorifica Dio, perché l'amore e l'umiltà aiuta a superare queste differenze. Ma ovviamente è inevitabile, c'è un limite, c'è un punto in cui si oltrepassa una certa soglia. Non si può accettare ogni cosa come buona. Ho sempre trovato interessante il concetto dei cerchi concentrici su verità non fondamentali. Immaginate un bersaglio di tiro con l'arco dove abbiamo tanti cerchi uno dentro l'altro. Possiamo immaginare quelli più piccoli come quelli che contengono le cose più importanti, no? Il più piccolo contiene il cuore, il centro, quindi la base della fede, vediamolo così. Contiene quelle dottrine che non dovrebbero essere mai trattabili o trascurabili. E personalmente mi piace la descrizione lasciata dai riformatori per identificare qual è il cuore. I cinque sola, vi ricordate? Sola scrittura, sola fede, sola grazia, sola Dio la gloria e solo Cristo. Poi man mano che ci si allontana da questo centro, nei cerchi un po' più esterni, troviamo dottrine meno fondamentali, importanti ma meno fondamentali, dove lì ci può essere un dibattito aperto, dove è possibile, anzi in realtà forse è normale avere delle opinioni diverse, pur leggendo la stessa Bibbia. E poi man mano che ci si allontana fino ad arrivare a differenze minime, eclatanti, come possiamo chiamare fratelli quelli che per la Santa Cena usano i crackers? Noi lo facevamo, quindi. Ma questa era una parentesi, perché il nostro caso, in realtà, di questa lettera non riguarda questo. L'epistola di Giuda non riguarda il concetto di questi cerchi concentrici e delle differenze presenti nella Chiesa universale, ma riguarda invece le minacce al vero cuore di cui parlavamo, quello centrale della fede. Su quello non ci deve essere flessibilità. non ci devono essere compromessi, non bisogna accettare alla buona le cose. Quelle sono false dottrine che sviano dalla vera autentica fede. Passiamo al verso 4. Al verso 4 vediamo, quindi se il verso 3 Giuda diceva, ha lanciato un urgente appello all'allerta, al verso 4 ora troviamo, come dicevamo, la natura della minaccia. Rileggiamo il verso 4. Perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi, che volgono, scusate, in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Tutto parte da questi infiltrati. Ci sono degli infiltrati. Ciò fa intendere che si sono inseriti nella comunità con scopi particolari, non sono dei credenti genuini, non vogliono crescere insieme agli altri credenti. Sono lì con qualche altro obiettivo. L'obiettivo è di portare le loro idee, idee che loro reputano magari innovative, che sembrano nobili, magari elevate o persino auliche. Hanno voglia di portare un cambiamento, delle novità, diffondono concetti che possono anche apparire filosoficamente superiori, particolarmente loro magari sono particolarmente illuminati o eruditi. E quindi questi infiltrati dice che sono certi uomini, ed è altamente probabile che questi uomini fossero molto bravi nei discorsi, con un certo tipo di carisma, una dialettica che attrae, che affascina, un'eloquenza e delle argomentazioni che seducono facilmente. Giuda però li descrive come nuvole senza acqua, al verso 12. Si mettono in mostra, ma non portano nutrimento spirituale. Sono stelle erranti che sembrano luminose, ma non offrono una guida sicura. Li vedremo poi nelle prossime sessioni. Si muovono nell'ombra, sfruttano il linguaggio della fede per promuovere se stessi, ma alla fine stanno distorcendo la verità e quindi stanno ingannando i credenti. Non è specificato di preciso di quale setta o movimento particolare facciano parte questi uomini o facevano parte, ma il loro comportamento e i loro insegnamenti erano simili a gruppi come quelli degli gnostici, per esempio, o magari su questo tra poco vedremo qualcosa. È scritto però che sono empi, quindi si riferisce a persone malvagie che non hanno timore di Dio, che vivono e agiscono in aperta opposizione alla volontà di Dio. Giuda ci dice subito che la loro condanna è già designata. Dio farà giustizia, sta dicendo ai credenti. Non pensate che Dio sia stupito di questo. Lo sa e lui giudicherà rettamente. Però io vi metto in allerta, io vi faccio sapere queste cose. Quindi cosa insegnavano di strano questi uomini? Due cose abbiamo visto principalmente insegnavano di strano. Convincevano i credenti a trasformare la grazia di Dio in dissolutezza e negare Gesù Cristo come unico Signore. Quindi dicevano alla gente: la grazia di Dio ti dà la licenza di fare quello che preferisci, non c'è alcun freno. E anche Gesù non è proprio come gli apostoli ve lo hanno raccontato, è un po' diverso, vi dico io come Gesù. E quindi sul primo punto della grazia, questi falsi maestri insegnavano una dottrina che la distorceva totalmente. Predicavano cose del tipo: non ti preoccupare, non serve essere così attento alla tua condotta, c'è la grazia di Dio che poi sistema ogni cosa tanto. Quindi la grazia, che è il dono gratuito di Dio attraverso Cristo, veniva usata da loro come un pretesto per giustificare il loro comportamento immorale e anche incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Qui si parla di dissolutezza e la parola originale indica un comportamento senza freni, con una particolare enfasi sulla immoralità sessuale. Insomma, puoi fare quello che vuoi con il tuo corpo, non seguire certi punti di vista, certe regole, certi schemi. Segui i tuoi istinti senza problemi, i tuoi istinti, non pensarci troppo, perché alla fine per Dio andrà bene comunque. E riuscivano a ribaltare e distorcere la meravigliosa grazia di Dio. Magari usavano affermazioni e versi che troviamo in Galati 5:18, cioè: ma se siete guidati dallo Spirito non siete più sotto la legge. E magari dicevano: beh, vedete, è scritto chiaro, non siete sotto la legge, siete guidati dallo Spirito, proseguite pure. È curioso come spesso all'uomo non piace l'equilibrio, soprattutto se ci sono degli interessi personali di mezzo, no? Preferisce estremizzare a volte, no? Distorcendo concetti veri per farli tendere erroneamente o da un lato o dall'altro. E quando l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, per esempio, il loro errore era la tendenza al legalismo. Legalismo che dice: non sei un vero cristiano se tu non fai questo, questo e anche quest'altro. E quindi Paolo deve esortare i Galati a restare fermi nella grazia, nella libertà della grazia, senza farsi rendere schiavi da un concetto errato di potersi meritare qualcosa per le opere. Tutta l'intera lettera di Galati ruota intorno a questo. I Galati erano totalmente sbilanciati verso il legalismo. E dall'altro lato abbiamo invece il problema della distorsione della grazia, che è l'argomento trattato in questo caso, ed è anche l'argomento di altre lettere del Nuovo Testamento. Ad esempio, sempre l'Apostolo Paolo affronta idee simili nella lettera ai Romani, quando dice, quando deve esortare contro l'idea che si possa peccare, peccando quasi si ottiene più grazia, no? La grazia sovrabbonda. In Romani 6 dice, che diremo dunque? Continueremo a peccare affinché la grazia abbondi? Non rimane una domanda, c'è una risposta diretta che dice no di certo, secca. Continueremo a peccare affinché la grazia abbondi? No di certo. E in questi versi Giuda esorta gli uomini che predicavano questo libertinaggio, cioè esorta a stare attenti a questi uomini che predicavano il libertinaggio invece di predicare la libertà che si ha in Cristo e nella sua grazia, e incoraggiava i credenti a non curarsi della perfetta e fantastica e degna di ammirazione legge di Dio. Loro aderivano sicuramente all'antinomianismo, quindi parolone difficile, non accettavano regole, erano contro la legge di Dio, perché da un lato abbiamo il legalismo. E il legalismo dice: vincolarsi alle regole è la soluzione. E dall'altro lato abbiamo l'antinomianismo che dice: svincolarsi dalle regole è la soluzione. E in mezzo c'è il Vangelo. E il Vangelo dice: vedi quelle buone regole? Non sarai mai capace di seguirle veramente. Ama chi ti ha amato per primo e scoprirai che sarà molto più facile seguirle. Scoprirai anche che è un piacere seguirle, ma soprattutto che sei amato nonostante i tuoi fallimenti. Insomma, questi tizi stavano facendo una cosa grave, stavano cambiando l'invito del Vangelo da vieni così come sei, e vedrai che poi non sarai più così come sei, a vieni così come sei, resta pure così come sei, non è un problema. Un invito totalmente diverso. Secondo falso insegnamento di questi uomini: negare Gesù come unico Signore. Non ci viene detto di preciso come questi uomini negavano Cristo. In qualche modo negavano un aspetto della sua signoria, della sua autorità, e possiamo fare qualche ipotesi, facciamo qualche ipotesi. Forse rifiutavano il ruolo di Cristo come unico mediatore tra Dio e l'uomo, aggiungendo altri mediatori in mezzo. Ci ricorda qualcosa? E infatti possiamo notare l'aggettivo unico, unico presente nella frase. O forse negavano la sua divinità, il che può intendere tendenzialmente tre possibili cose: che credevano che fosse un semplice uomo, magari un grande profeta ma nulla di più, oppure credevano che fosse un generico essere divino in mezzo a tanti altri dei o essere divini dell'epoca, oppure ancora essere un unico essere divino ma di natura diversa dal Padre, quindi comunque una creazione di Dio. Anche questo ci ricorda qualcos'altro. Penso che, anche se non ci viene detto di preciso come questi uomini, in quale modo negavano Cristo, dalla scrittura e dalla storia sappiamo che sono tutti concetti su cui noi dobbiamo stare allerta. È interessante notare che, come i credenti fin dall'inizio hanno dovuto lottare contro le false dottrine cristologiche, anche noi dobbiamo farlo. E queste dottrine, proprio perché cristologiche, riguardano Cristo. Quando si parla di Dio sembra che le cose a volte, Dio Padre, le cose a volte sembrano quasi essere un po' più semplici, no? Sì, ci sono stati magari dei dibattiti sulla dottrina di Dio, però non quanto il Figlio. Il Figlio, Gesù Cristo, le cose sono diverse, la gente ha difficoltà ad accettare certe verità, gli stanno più strette. Gesù è veramente la figura che demolisce ogni preconcetto, a volte ogni logica. È unico, non ha precedenti, non ha successori. La sua natura di vero uomo e vero Dio è da accettare, non è da comprendere, non è da interpretare, è da accettare. E così nella storia sono sempre nate le più svariate idee per conciliare questo difficile Gesù con le proprie credenze o con le proprie filosofie. Per esempio, per i giudei ortodossi era un profeta o un impostore che si dichiarava figlio di Dio. Per i doceti o anche i gnostici era uno spirito divino che non aveva un corpo umano reale, perché loro ritenevano che la materia fosse malvagia e quindi Gesù era solo un'apparenza, un'emanazione divina. Per i greci era un dio minore, magari una sorta di semidio da inserire nel loro pantheon, oppure una figura simbolica che rappresentava in qualche modo la saggezza o la virtù. Per gli ariani Gesù era un essere creato da Dio, superiore agli uomini ma inferiore al Padre, e quindi non della stessa sostanza, natura del Padre. I modernisti per loro era un grande maestro etico, un semplice esempio di morale, ma non sicuramente figlio di Dio. E così la storia continua, con ogni corrente, religione, filosofia che tenta di piegare questo difficile Gesù ai propri concetti o preconcetti. E tutte queste idee hanno fatto guerra sempre alla pura fede, come è scritto, trasmessa ai santi una volta e per sempre. Ed ecco che quindi Giuda ci esorta a difenderla e a custodirla. Anche quando ci sembra strana, anche quando può essere scomoda, anche se controintuitiva, anche se controcorrente. Ricordate quel verso in Primo Corinzi? L'Apostolo Paolo diceva: noi predichiamo Cristo crocifisso, è scandalo per i giudei ed è pazzia per i greci. E ancora oggi dobbiamo stare allerta sulle varie false dottrine che sentiamo in giro. Alcuni sono simili, se non identiche, molte sono identiche, a quelle citate poco fa, e che sono presenti fin dall'inizio e ce le abbiamo ancora oggi. Però nella nostra epoca moderna e globalizzata c'è una pericolosa filosofia che sta andando sempre più per la maggiore: il relativismo. Il relativismo vorrebbe farci pensare che possiamo credere a ciò che vogliamo, perché non esiste una verità assoluta, non c'è una verità assoluta. Ci sono tante verità, anche se si contraddicono tra di loro, un po' o molto, ma tutte alla fine sono da prendere come buone. Da qui idee come: non dovrebbero tutte le fedi essere valide? Non dovremmo far sentire tutti al proprio agio, ad ogni costo, in ogni caso? Magari qualcuno di voi ha sentito di questa notizia il mese scorso, ha fatto scalpore, forse sì, non troppo, ha fatto storcere il naso magari a pochi, riguarda il discorso di Papa Francesco, forse avete sentito o no, però riporto quello che ho letto in quest'articolo. Diceva così: tra i momenti più significativi del recente viaggio di Papa Francesco in Estremo Oriente, si può a giusto titolo collocare l'incontro con i giovani del 13 settembre a Singapore. Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, dico voi qui, è la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante, perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è quella vera e la tua non è vera, dove porta tutto questo? Dove? Qualcuno risponda: dove? E qualcuno risponde: la distruzione. È così, tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, faccio un paragone, come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E poiché Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo? È vero questo? C'è un solo Dio e noi, le nostre religioni, sono lingue, cammini per arrivare a Dio. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Hindu, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. C'ho anche il link se poi lo volete. Non so se servono dei commenti a queste dichiarazioni. Il Papa non sa nemmeno che Gesù è l'unica via, la verità e la vita. Non ci sono altri cammini, c'è altro modo per arrivare a Dio. In questi versi stasera Giuda ci invita a lottare per la fede, per il puro Vangelo, per la fede genuina. Possiamo sicuramente aspettarci che sarà scomodo per tanti, perché ovviamente contiene delle dichiarazioni radicali, esclusive, che non lasciano spazio a tentativi di inclusione o ecumenismo. E in aggiunta a ciò, non è una fede che cambia con i tempi o con le mode, ma è una verità che rimane immutabile. Sembrerebbe che Giuda scriva questa lettera per inoltrarla a molte chiese, perché non ci sono specifici destinatari, ma in mezzo a quelle penso che ci siamo anche noi. Anche noi siamo i destinatari di questa lettera. E da sempre la sana dottrina è stata sotto attacco e le cose non sono cambiate oggi. E Dio attraverso questa lettera ci esorta a stare allerta. Perché oggi come allora ci sono ideologie, filosofie e persone che possono cercare di corrompere il vero significato della grazia e corrompere la vera natura di Cristo. Dobbiamo avere discernimento, essere fondati sulla parola ed essere pronti a combattere per la verità.